Lo so che lo sto dicendo spesso ultimamente, ma anche oggi sarà una puntata un po' lunga. È che nel mondo succedono davvero troppe cose per restare all'interno dei 10 minuti e probabilmente anche dei 15. Quindi prendetevela col mondo, non prendetevela con me. Comunque, oggi parliamo di quanto siano concrete e plausibili le minacce di Putin e i reiterati allarmi occidentali sul tema del nucleare. Parliamo del polverone sul tweet di Elon Musk sulla risoluzione del conflitto, del prezzo del gas, del tetto sul prezzo del gas, della speculazione sul prezzo del gas, delle proteste contro il prezzo del gas. Poi parliamo del via libera europeo al caricabatteria universale, della Coca-Cola sponsor della COP27 e infine dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica. È lunga già l'introduzione, figuratevi la puntata. Va bene, io sono Andrea De Innocenti, oggi è il 5 ottobre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Allora, torniamo innanzitutto a parlare di Ucraina. Ne parliamo spesso, ma stavolta facciamo un po' più di aggiornamenti diretti proprio sull'andamento del conflitto. La notizia principale di ieri, riportata oggi da molti giornali nostrani, è lo scoop del Times, secondo il quale il presidente russo Vladimir Putin sarebbe intenzionato a effettuare un test nucleare ai confini dell'Ucraina. La fonte sarebbe un'informativa inviata dalla NATO ai suoi membri e, secondo questa fonte, ci sarebbe un treno gestito dalla divisione nucleare segreta che sarebbe già partito in direzione appunto dei confini ucraini. E in effetti su alcuni canali Telegram russi girava proprio ieri e l'altro ieri già un video in cui si vedeva questo convoglio che avrebbe portato armi nucleari in direzione del confine ucraino. Video prontamente ripreso poi e rilanciato da vari giornali, sia in Italia che in altri paesi. Poi però sempre nella serata di ieri è arrivata una smentita, anche se non chiarissima. Si dice che il treno non avrebbe trasportato nessun'arma nucleare, ma che forse era in qualche modo collegato a chi gestiva i depositi nucleari russi, che ci sarebbero vari indizi da districare, ma onestamente la smentita della notizia lascia abbastanza perplessi per come viene data. E comunque tutta questa vicenda mostra i segni evidenti di una certa isteria generale, che in realtà per certi versi è anche comprensibile, sul tema delle armi nucleari. Perché dico che è comprensibile? Perché sia Putin che Lavrov, che buona parte dell'establishment russo, hanno ventilato spesso l'ipotesi di un attacco nucleare nell'ultimo periodo, ma in realtà già prima della crisi ucraina, e anche l'annessione dei nuovi territori alla Russia, quella successiva ai referendum, ha almeno in parte a che fare con questa minaccia. Inoltre Putin appare in seria difficoltà dal punto di vista militare e quindi il rischio di un'escalation c'è. Al tempo stesso sappiamo che la minaccia nucleare è dai tempi della Guerra Fredda che viene usata come sistema di deterrenza, ovvero uno spauracchio da sventolare in caso di difficoltà per ottenere vantaggi e concessioni. Quindi è un bluff o è un'ipotesi concreta? Quale scenario è più convincente? Non saprei onestamente. Sul sito di analisi geopolitica ISPI online, Ugo Tramballi riassume così la situazione, con parole che non sono esattamente rassicuranti. Dice: un paranoico alla guida di un paese dall'incerto futuro e di fronte a un'umiliante sconfitta militare siede sul più grande arsenale nucleare del mondo. Poco meno di 6.000 testate, alcune ritirate ma ancora integre, altre immagazzinate nell'eventualità di un Armageddon. Ma 1.500 strategiche e diverse centinaia tattiche dispiegate e pronte per l'uso. Sempre Tramballi ci ricorda che fra le grandi potenze solo la Cina dichiara il no first use, ovvero il fatto che l'atomica viene usata solo se un avversario lancia la sua per primo, mentre Stati Uniti e Russia non attendono questo e nella loro politica sulle armi nucleari, possono sparare per primi se si sentono aggrediti. E l'annessione dei territori alla Russia fa sì che tecnicamente adesso, come commentavamo già qualche giorno fa, la Russia può dire di essere aggredita se l'esercito ucraino avanza in quei territori, come effettivamente sta accadendo. Va bene, seguitemi su un ultimo passaggio legato alla questione nucleare, anche se so che smuove molte paure, ma insomma, almeno mettiamo tutte le carte sul tavolo e poi facciamo qualche ragionamento. Si parla in questo caso di nucleare tattico, ma di che tipo di ordigno stiamo parlando? Cioè, che cos'è il nucleare tattico? Che vuol dire? Per Francesco Lotorto sul Fatto Quotidiano intervista Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne nella rete italiana Pace e Disarmo, che spiega un po' la questione. Dice: non deve essere l'aggettivo tattico a rassicurare riguardo a un effetto meno sconvolgente. È sbagliato dire che la definizione di bombe nucleari tattiche dipenda dalla minore capacità esplosiva di queste armi rispetto a quelle dette strategiche, spiega l'analista. Non è la potenza a fare la differenza, è l'obiettivo che voglio raggiungere nella strategia militare, il risultato dell'utilizzo a definire la tipologia di una testata. I chilotoni, la quantità di energia liberata da un esplosivo, non sono una variabile. Per dare un quadro preciso, la bomba atomica che distrusse Hiroshima nel 1945, uccidendo 140.000 persone, aveva una resa di 15 chilotoni. Le armi nucleari tattiche del tipo che si ipotizza possono essere utilizzate dalla Russia nel conflitto ucraino possono raggiungere rese esplosive da decine, se non centinaia, di chilotoni. Si usa il termine tattico quando la bomba viene utilizzata in un teatro specifico con delle finalità precise, puntualizza Vignarca. Differentemente, quella strategica è l'arma usata come deterrenza, prescinde dal singolo conflitto, è l'arma con la quale si può colpire in qualunque momento senza che il nemico sappia come o da dove arrivi. È in questo modo che nasce il cosiddetto ricatto nucleare. Poi l'articolo continua, spiega altri dettagli, ma insomma questo è un po' il passaggio in cui è più chiaro di cosa stiamo parlando. Va bene, facciamo un respiro. Sono argomenti che mettono addosso molta ansia e respirare bene è un buon modo per riacquistare lucidità. Non so dirvi onestamente, davvero non lo so, quanto uno scenario del genere con Putin che usa un ordigno nucleare per primo e con una possibile escalation che ne potrebbe seguire sia effettivamente plausibile. Personalmente, ma forse questo è il mio personale bias del wishful thinking, del pensiero positivo, ho abbastanza fiducia nel genere umano e nelle nostre leve genetiche da sperare che prevalga sempre l'istinto di conservazione della specie rispetto a quello della reciproca e autodistruzione. Ma insomma, non posso assicurarlo, è più una sensazione e un po' una speranza. Certo è che Putin si trova in una situazione abbastanza difficile al momento e al di là della propaganda NATO che magari accentua i successi ucraini, pare che l'avanzata delle truppe di Kiev proceda in maniera abbastanza spedita. L'esercito sta riconquistando territori a ritmi impensabili fino a qualche mese fa e via via che le truppe avanzano svelano anche però gli effetti devastanti della guerra su quei territori. Scrive il New York Times, un media che ovviamente è di un paese non esattamente neutrale in questa situazione, ma che comunque ha una forte etica del giornalismo, che nelle ultime settimane l'esercito ucraino ha ottenuto una serie di successi militari, ma questi successi sono arrivati con un triste risvolto: la terra che ha recuperato è in gran parte spopolata e in rovina. Nelle foreste di pini e nelle dolci colline dove si combattono le battaglie nel nord-est e nell'est dell'Ucraina, camion di carburante, carri armati e pick-up percorrono strade fangose per portare avanti l'attacco, passando davanti a città e villaggi completamente distrutti e abbandonati. A Lyman, un centro regionale strategicamente importante recuperato dall'esercito ucraino sabato, un giorno dopo che la Russia aveva dichiarato l'annessione della regione, il vento sibila sugli isolati, dove ogni casa è stata distrutta e ridotta a cumuli di mattoni. Nella vicina Sviatoirsk, una città un tempo vivace e frequentata da turisti e pellegrini in visita a un venerato monastero ortodosso, l'hotel Roche Royale era inquietantemente vuoto, con quasi tutte le finestre spazzate via, le stanze e i corridoi disseminati di involucri di razioni russe e vetri rotti. Stiamo liberando una terra, ma senza persone, ha detto in un'intervista un soldato semplice dell'esercito ucraino. Questo è solo un estratto dell'articolo molto, molto bello, molto coinvolgente, pubblicato dal New York Times sulla cosiddetta controffensiva ucraina. Nota a margine, prima di chiudere l'aggiornamento dall'Ucraina, mi stavo facendo un giro su Global Times, che è uno dei principali quotidiani in lingua inglese della Cina, molto filo governativo, in cerca di altri punti di vista sulla faccenda e ho notato un particolare che mi era fin qui sfuggito, o forse che è cambiato di recente, ovvero che in home page c'è un grande banner che rimanda allo speciale sul conflitto in Ucraina e ai due lati del banner, come immagini principali, a fronteggiarsi guardandosi in cagnesco non ci sono Putin e Zelensky, come si potrebbe immaginare, ma Putin e Joe Biden. Ed è un'immagine che ho trovato molto significativa del modo di vedere, di interpretare questo conflitto da parte della stampa cinese, che probabilmente ce lo racconta più di 1.000 articoli. Vabbè, quindi volevo condividerla. Cambiamo argomento, ma restiamo in realtà sempre in tema Ucraina, spostandoci però un po' di lato, perché ieri ha fatto molto discutere un tweet di Elon Musk, il multimiliardario patron di Tesla, SpaceX, Neuralink, chi più ne ha più ne metta, che ha sottoposto al sondaggio degli utenti il suo piano di pace in 4 punti. Piano di pace, fra virgolette, nel senso ovviamente una cosa abbastanza superficiale, che però comprende appunto questi 4 punti, che sono rifare le elezioni delle regioni annesse sotto la supervisione dell'ONU, e se la Russia, se, insomma, se il popolo vota di restare con l'Ucraina, la Russia se ne va senza discussioni. Secondo punto, la Crimea va formalmente a far parte della Russia, quindi riconosciuta anche dalla comunità internazionale, come lo è stata dal 1783 fino all'errore di Khrushchev, cito le testuali parole del tweet di Musk. Fornitura di acqua alla Crimea assicurata, la Crimea è una regione che ha problemi idrici abbastanza importanti, e infine l'Ucraina rimane neutrale, quindi non entra nella NATO. Ovviamente il tweet ha sollevato un polverone fra chi ha accusato Musk di essere filo russo, chi dice che il piano è impraticabile per tante ragioni e così via. Lo stesso presidente ucraino Zelensky ha risposto con un sondaggio in cui chiedeva ai suoi follower quale Musk preferivano, se quello pro-Ucraina o quello filo russo. Musk a sua volta ha risposto che lui è al 100% al fianco dell'Ucraina, ma che il rischio è che si giunga comunque a questa soluzione da lui prospettata, ma magari con qualche migliaio di morti e magari qualche ordigno nucleare slanciato in più. Comunque, non è tanto la faccenda in sé che mi interessava commentare, ma vorrei prendere spunto da questo fatto per allargare un po' il discorso e notare che da un po' di mesi, in realtà, sia i giornali che gli opinionisti che i politici hanno smesso di interrogarsi su come può andare a finire questa faccenda, cosa che all'inizio ci si chiedeva un po' di più. E adesso abbiamo un po' smesso di farlo. Cioè, quali sono i finali auspicabili? Cosa possiamo augurarci che succeda? Ora, io ovviamente non ho una risposta qui così su due piedi, ma penso che questa domanda dobbiamo farcela costantemente, perché se smettiamo di immaginare i possibili scenari in cui le cose si risolvono nel migliore dei modi, e se non abbiamo neanche in mente l'idea di quale sia questo migliore dei modi, non possiamo neanche iniziare a costruirgli quegli scenari e a provare a fare in modo che accadano. E tutto quello che facciamo è essere trascinati dagli eventi, convinti di essere dalla parte della ragione, del giusto, dalla parte giusta della storia. E magari è anche vero, non lo metto in discussione, però questo ci porta più vicini a una soluzione? In questo momento non mi sembra. Penso che dobbiamo ragionare in maniera lucida, usare la testa e usare il cuore, usarli bene e immaginare che cosa possiamo augurarci e fare in modo che le azioni vadano in quella direzione là. Va bene, l'altra questione che continua a tenere banco, cambiando argomento, anche qui non di tantissimo, perché ovviamente tutte queste cose sono intrecciate, è il tema del prezzo del gas, tema sul quale l'Europa appare sempre più fragile e spaccata. Vi riassumo un po' le puntate precedenti, perché non ne abbiamo parlato molto ultimamente. Comunque, qualche settimana fa l'Italia e altri paesi avevano proposto ai paesi membri dell'Unione di stabilire un tetto massimo a cui acquistare il gas dai fornitori esteri per contrastare la folle corsa del prezzo. Il meccanismo si reggeva sull'idea che l'Unione Europea, muovendosi compatta tutta assieme, è un mercato troppo grosso per far scappare i fornitori, e che quindi i fornitori avrebbero così fatto buon viso a cattiva sorte e alla fine avrebbero accettato di vendere il gas all'Europa anche a un prezzo più basso, pur di tenersi il cliente. Ve lo sto semplificando, eh? Solo che non tutti i paesi erano d'accordo, in particolare non lo era la Germania, che per paura di introdurre delle distorsioni al mercato e spaventare i fornitori, ha deciso di mettere il suo veto, di non approvare questa misura, e nel frattempo però si è mossa in maniera autonoma e il governo Scholz ha stanziato un fondo da 200 miliardi di euro per finanziare un tetto al prezzo del gas interno però al paese. Cioè, che vuol dire? È un tetto che funziona in maniera molto diversa. La Germania continua a pagare il gas al prezzo di mercato, però lo Stato poi interviene perché il prezzo al consumo non superi una certa soglia, mettendoci lui la differenza. Questa mossa tedesca ha suscitato molte critiche, sia perché sgretola in maniera unilaterale ogni velleità europea di azione collettiva, sia perché parte da una posizione di privilegio, nel senso che la Germania può permettersi di agire così perché ha i conti in ordine e ha un rapporto debito-PIL molto positivo, ma se già prendiamo l'Italia, questa cosa è difficilmente immaginabile perché l'Italia non ha lo stesso spazio di manovra, ha un debito pubblico molto grande e se provasse una mossa del genere sarebbe immediatamente affossata dai mercati finanziari, nonché dalle regole interne europee. E quindi questa cosa già implica una serie di differenze fra paese e paese e la volontà di far valere i propri privilegi in questa situazione di crisi. Che succede allora? Che sempre il nostro paese ha appoggiato un'altra proposta, sempre in sede europea, ovvero quella di un fondo comune europeo per combattere il caro prezzi, finanziato con emissioni di debito comune da parte della BCE. È un meccanismo simile a quello che era stato fatto per il Covid, i famosi Eurobond, che finanziavano i paesi più in difficoltà, più colpiti dalla pandemia. Lo stesso era stato richiesto per la questione del gas, ma di nuovo i ministri delle finanze di Germania, Olanda e Austria si sono opposti. E questa opposizione mette abbastanza in crisi la coesione interna all'Europa. Repubblica titola Energia, l'Europa in frantumi, Germania, Olanda e Austria contro gli aiuti anti-inflazione, sottolineando appunto l'inconsistenza dell'Unione in questi momenti di difficoltà. E devo dire che effettivamente sono momenti un po' spartiacque in cui l'Unione Europea può uscirne o più forte o più spaccata, e in questo momento sembra che stiano prevalendo però i singoli interessi nazionali che mostrano una profonda debolezza dell'Unione. Poi niente vieta che non si possano cambiare il corso delle cose, ma al momento questa sembra essere la fotografia. Sempre in tema gas, il Post pubblica un interessante articolo abbastanza lungo chiamato «Cosa c'entra la speculazione con il prezzo del gas?», in cui prova a fare una serie di ragionamenti per capire quanto la speculazione finanziaria stia effettivamente avendo un impatto nell'innalzare il prezzo del combustibile fossile. Perché l'abbiamo sentito dire varie volte, lo ha detto Cingolani, lo ripete varie volte Giorgia Meloni nei suoi comizi, ma non si sa esattamente qual è l'impatto della speculazione. Non lo sappiamo perché, sia perché i contratti di fornitura non sono pubblici, sia perché il prezzo del gas viene deciso da un mercato che, in cui è difficile poi andare a verificare ogni singola operazione per capire se è un'operazione speculativa o se è un'operazione invece così, tradizionale. La conclusione dell'articolo in realtà però è abbastanza sorprendente perché osservando l'andamento del mercato olandese TTF che determina il prezzo del gas in tutta l'Europa, l'impressione è che la speculazione in realtà stia incidendo abbastanza poco. Su quel mercato infatti comprano e vendono gas sia gli operatori convenzionali, quindi Eni ad esempio per intenderci, sia enti finanziari come banche e fondi di investimento che non sono realmente interessati ad acquistare fisicamente il gas, ma solo a guadagnarci scommettendo sul suo prezzo. Ora però, se ci fosse stato un grosso attacco speculativo, spiega appunto il Post, dovremmo aspettarci di vedere un aumento delle operazioni da parte degli operatori non tradizionali, quindi da parte delle banche, dei fondi speculativi, cosa che invece non è successo. E quindi conclude, sebbene al momento le forniture del gas in Europa siano abbastanza costanti e il gas russo sia stato rimpiazzato, sembra più probabile che il caro prezzi sia determinato dalla paura dei mercati che il gas possa scarseggiare nel prossimo futuro, più che dalla volontà di qualcuno di guadagnarci, anche perché è molto difficile guadagnare sul prezzo del gas, perché attualmente il prezzo del gas è veramente molto volatile, quindi ogni scommessa ha un margine di rischio molto alto. Ultima notizia legata al gas, e poi ci avviamo verso la conclusione della puntata, è arrivato anche in Italia, sulla scia del Don't Pay inglese, il movimento Non Paghiamo, ovvero un insieme di persone che si riunisce in piazza e brucia le bollette rifiutandosi di pagarle. Si tratta di un movimento a prima vista ben poco ideale e molto venale, ma come fa notare Grimmi, però porta sullo sfondo una serie di considerazioni ecologiche su come viene prodotta l'energia e sul fatto che di fronte alla crisi climatica le bollette dovrebbero pagare le società responsabili delle emissioni, compresi chi continua a estrarre e bruciare gas. Ora, sono sincero, non sono sicuro di quanto questa spiegazione, questa giustificazione sia onesta o sia un pretesto per non pagare le bollette, non l'ho ancora capito, ma comunque fa riflettere che almeno loro, così come fanno tanti altri movimenti, probabilmente più seri come Fridays for Future, Extinction Rebellion e così via, facciano presente che bruciare il gas non è esattamente una buona cosa. Ora, capisco che non sia facile smettere di utilizzarlo, capisco le preoccupazioni di restare al freddo d'inverno, delle possibili rivolte e così via, ma io non ho sentito nessuno fra i politici, e onestamente anche molto poco sui giornali, dire almeno qualcosa tipo: va bene, adesso compriamo del gas per l'emergenza, ma nel frattempo mettiamo su un piano per smettere di dipendere dal gas, anzi per smettere proprio di estrarlo e bruciarlo il gas. Perché oltre a stare al caldo d'inverno dobbiamo anche contrastare la crisi climatica ed evitare l'estinzione della nostra specie. Ecco, io non l'ho sentito da nessuno, non so voi, nel caso scrivetemelo se l'avete sentito dire da, che ne so, Cingolani, uno a caso. Va bene, qualche notizia al volo prima di chiudere questa puntata. Ieri, scrive Green Report, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai cittadini europei di utilizzare presto un unico caricabatterie per i loro dispositivi elettronici. In pratica, entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere all'interno dell'Unione Europea dovranno essere dotati di una porta ricarica uguale per tutti, ovvero la USB-C. Mentre dalla primavera del 2026 l'obbligo si estenderà anche ai computer portatili. La nuova legge fa parte di un più ampio sforzo dell'Unione Europea volto a ridurre i rifiuti elettronici e a consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili. È una cosa abbastanza piccola, non sconvolgente, ma direi molto sensata e molto concreta. Quindi, insomma, abbiamo criticato prima l'Unione Europea per la questione del gas, adesso possiamo anche fargli i complimenti. Intanto scrive il Guardian, cambiando ancora argomento, fa discutere che fra gli sponsor della COP27 figuri niente po' di meno che Coca-Cola, una sponsorizzazione che è stata subito bollata come greenwashing da molti attivisti. Vi leggo un pezzetto dell'articolo del Guardian, dice: Emma Priestland, coordinatrice di Break Free from Plastic, un'alleanza globale di organizzazioni e individui, ha dichiarato: la sponsorizzazione della COP27 da parte di Coca-Cola è puro greenwash. La Coca-Cola è uno dei maggiori utilizzatori di plastica al mondo. In 4 anni, nei nostri audit annuali sui marchi, abbiamo scoperto che la Coca-Cola è il principale inquinatore di plastica al mondo. È stupefacente che un'azienda così legata all'industria dei combustibili fossili possa sponsorizzare un incontro così importante con il clima, per il clima. Intanto è partita anche una petizione avviata da un delegato della COP26 di Glasgow che ha chiesto di porre fine alla sponsorizzazione da parte delle aziende ai vertici COP, iniziando proprio con l'eliminazione di Coca-Cola. Staremo a vedere, ci aggiorniamo anche su questa faccenda. Ultimissima notizia del giorno, poi vi prometto davvero smetto. Ieri è stato assegnato il premio Nobel per la fisica e a vincerlo sono stati 3 fisici, John Closter della JF Closter and Associates di Walnut Creek, California, Alain Aspect dell'Institut d'Optique di Palaiseau, Francia, e Anton Zellinger dell'Università di Vienna, Austria, che hanno studiato uno dei fenomeni più strani, affascinanti e incomprensibili che la fisica contemporanea conosca, ovvero l'entanglement quantistico, quella caratteristica per cui alcune particelle subatomiche sembrano essere legate in maniera davvero strana e indissolubile, e anche se si trovano a miliardi di chilometri di distanza l'una dall'altra, una modifica, per così dire, non è esattamente così, ma passatemela per buona, applicata su una di queste 2 particelle ha effetto immediato anche sull'altra. Immediato. Va bene, io direi che noi ci possiamo fermare qua. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Rimea Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.